Crisi francese, crisi coreana, crisi siriana. Benvenuti a una nuova critica puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
President Yoon Sung-yeol is now facing growing calls to resign after his short-lived declaration of martial law.
Chacune a une part de responsabilité devant les Français, devant les électeurs de sa circonscription.
The United States understands how we invest in Africa is just as important as how much we invest in Africa.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, punteggiata come sempre da domande e commenti. 349-238-6666, sms whatsapp x, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09, in realtà tra una decina di secondi. Qui a Milano, naturalmente, sarà lo stesso orario al numero 126 di Rue de l'Université a Parigi, sede dell'Assemblea Nazionale Francese, che si appresta a votare la sfiducia al governo Barnier. Critiche delicate per il governo francese, una crisi che si prolunga da parecchio tempo, ma che dopo l'impasse sulla legge finanziaria, la legge di bilancio, è arrivata al momento del re de rationem. L'Assemblea nazionale è convocata, dovranno presentare i parlamentari della sinistra e del Rassemblement nazionale le mozioni di sfiducia, vi sarà un voto palese, i numeri parlano abbastanza chiaro, se non vi saranno sorprese particolari, il governo Barnier è destinato a cadere. Poi l'altra crisi, quella sudcoreana, che è esplosa in maniera inaspettata, subitanea, forse anche rientrata in maniera molto molto veloce, staremo a vedere. Ci siamo lasciati ieri con il presidente Yoon, che aveva dichiarato lo stato di emergenza, la legge marziale, aveva tentato di chiudere il Parlamento invece che ha visto, con una serie anche piuttosto drammatica di escamotage, far entrare i propri parlamentari che hanno votato la sfiducia a quel decreto presidenziale, poi ritirato alcune ore dopo, dello stesso Yoon. Momenti e scene anche drammatiche con l'ingresso delle forze speciali sudcoreane dentro l'assemblea parlamentare, però continuano le proteste e forse anche in Corea del Sud siamo di fronte a una caduta di governo molto molto vicina. Ecco, mentre mi parlo mi è venuto in mente quello che potrebbe essere l'hashtag che guida il racconto di quest'oggi, che è caduta, perché andiamo in Siria, l'altra crisi che stiamo raccontando da alcuni giorni. Se Aleppo è caduta quasi totalmente oramai nelle mani di HTS e delle formazioni ribelli jihadiste, la prossima città potrebbe essere Hama, la quarta più grande città della Siria. Si muove qualcosa, o meglio, qualcosa si potrebbe muovere, qualcosa no, nel senso che l'Iran ha dato l'ok su richieste eventuali di Damasco a poter inviare truppe, mentre Hezbollah, mortalmente fiaccato dagli attacchi israeliani, per il momento non intende inviare rinforzi. Ce la farà il governo di Bashar al-Assad a evitare la caduta? Ce la farà, complice anche il supporto e gli intensi bombardamenti russi? Questo per il momento rimane un punto di domanda. Allora, iniziamo a analizzare una delle crisi, andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo a Seul. Andiamo a Seul, dove il riverbero di quello che è accaduto ieri, forse le più drammatiche ore degli ultimi 40 anni di storia sudcoreana, continuano. C'è grande fermento, non si capisce bene adesso che cosa accadrà, soprattutto al presidente Yoon. Il ministro della difesa ha offerto le proprie dimissioni, ma probabilmente all'opposizione non basta. C'è un terremoto anche in seno al partito dello stesso presidente. Allora, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Antonio Fiori, storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna, che è proprio lì a Seul. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buonasera.
Anzi, buonasera da Seul. Ovviamente siete avanti col fuso orario e quindi partirei proprio da qui, perché si è chiuso il secondo drammatico giorno, senza particolari scossoni, mi verrebbe da dire. Qui non siamo di fronte, professor Fiori, soltanto a un caso politico, è un caso forse al limite del psicologico, perché quando abbiamo ricevuto la notizia ieri in redazione, perdonerete gli epiteti forse non troppo politologici, ma ci siamo tutti chiesti: ma il presidente si è ammattito? Perché dichiarare lo stato di emergenza? Perché dichiarare la legge marziale? Causando anche potenziali scossoni a livello economico e finanziario in tutto il globo. Professore, che idea si è fatto?
Ma la stessa idea vi siete fatti voi, fondamentalmente. Io ero arrivato a Seul da poche ore e ha cominciato a circolare questa notizia mentre eravamo a cena. Abbiamo trovato immediatamente conferma. Per fortuna la questione dal punto di vista logistico, diciamo, è che tutto si è svolto nell'immediato circondario dell'Assemblea Nazionale, del Parlamento, sì. Quindi i problemi non si sono poi amplificati al resto della città. Non è dal punto di vista politico facilmente spiegabile quello che è accaduto. Yoon Suk-yeol è un personaggio enigmatico dal punto di vista politico, nessuna esperienza politica, lui arriva a fare il presidente dopo una carriera da pubblico ministero anche di un certo livello, devo dire, ma viene investito poi da responsabilità che probabilmente sono più grandi di lui e da una assoluta sciatteria nella gestione della cosa pubblica. Viene investito in modo anche severo da crisi, da scandali, da difficoltà, da un ostracismo continuo anche da parte dell'opposizione, che gli costa la popolarità. Già prima di ciò che è accaduto ieri, la popolarità di Yoon era al di sotto del 10% in Corea del Sud. Fondamentalmente lui ha cercato di garantirsi una via di fuga politica con il mezzo più assurdo che potesse utilizzare. Badate bene che uso il termine come studioso di Corea, quindi sì. So che cosa significa l'applicazione della legge marziale in questo paese, quali conseguenze avrebbe potuto portare. Noi siamo rimasti assolutamente attoniti che potesse compiere una scelta di questo genere. L'unica nota positiva è che la Corea, per fortuna, ancora una volta ha dimostrato grande resilienza politica, una incredibile solidità democratica, perché la reazione dei partiti di opposizione è stata immediata, nonostante sì. ci fossero già i soldati all'interno del Parlamento. Hanno votato contro l'imposizione della legge marziale, si sono accodati anche 10 parlamentari del partito di governo, e oggi io sono stato in giro per la città, diciamo così, a testimoniare la grandissima e intensissima partecipazione popolare al contrasto sì. di una decisione sostanzialmente assurda.
La voce del professor Antonio Fiori in diretta da Seul, Università di Bologna, spesso nostra guida quando parliamo delle due Coree. Gli anticorpi della società civile, del sistema, dell'architettura politica e democratica sudcoreana hanno funzionato, hanno reagito in maniera istantanea, questo ci sta raccontando il professor Fiori. Però c'è un altro capitolo che si apre adesso, che ha a che fare con la mozione di impeachment, perché a questo punto probabilmente ci sarà la pietra tombale sulla carriera politica di Yoon. Ma se dovesse essere approvato l'impeachment, che cosa accadrebbe a quel punto, professore?
Ma è semplice dal punto di vista procedurale, è forse più semplice dirlo che vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni. La mozione di impeachment è già stata presentata dalle forze di opposizione. C'è una questione sostanziale che è, diciamo così, il punto di svolta della possibilità di impeachment ai danni del presidente, cioè che deve essere votata da 2/3 del Parlamento. Dal momento che il Parlamento coreano ha 300 membri, si deve arrivare a 201 sostenitori della mozione di impeachment. L'opposizione, che è maggioritaria all'interno del Parlamento, può contare su 192 parlamentari. Sì. Servono 8 persone sostanzialmente. La questione sostanziale è che qui si apre una riflessione, cioè nonostante ieri anche coloro, anche gli membri del partito di maggioranza si siano detti sconcertati dalla decisione di Yoon, bisogna vedere se adesso si allineeranno votando per l'impeachment. Se l'impeachment dovesse essere approvato, allora si passa poi alla Corte Costituzionale, che potrebbe rimuovere il presidente con 6 voti su 9 dei membri della Corte stessa. Lì si aprirebbe poi uno scenario che io credo possa essere lo scenario che, in quanto, diciamo così, studioso, mi augurerei per le sorti future della Corea, cioè l'arresto del presidente, perché a quel punto si andrebbe verso il comminamento di una pena, dal momento che la legge marziale è stata introdotta, seppur per sole 6 ore, ma in uno scenario che non giustifica alcun tipo di emergenza. E mi lasci aggiungere una nota finale, cioè il presidente ha imparato bene da alcuni suoi predecessori conservatori, giustificando la sua azione con la possibilità di forze sobillatrici di ispirazione comunista nordcoreana. Devo dire che lo spettro del comunismo e della Corea del Nord è sempre stato usato in questo paese in maniera molto 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 sciolta, quando i presidenti, diciamo così, con caratteristiche autoritarie si trovavano in difficoltà. Bisognerebbe probabilmente smetterla.
Sì, è una formidabile leva politica, evidentemente, che complice il passato, la storia, l'attualità delle due Coree funziona ancora e parecchio. Qui, direi, abilmente disinnescata dalla pronta reazione dei parlamentari dell'opposizione, 8 i parlamentari che mancherebbero, quindi qualcuno dovrebbe tradire in qualche modo il partito del presidente, potere per il popolo, ma staremo a vedere. Ricordo, professor Fiori, mi corregga se sbaglio, la Corea sono più di 50 milioni di abitanti, la quarta economia di tutta l'Asia, alleato chiave degli Stati Uniti, un'economia high-tech iperinterlacciata con tutto il resto del mondo, tanto che anche le borse a un certo punto hanno fiutato che all'orizzonte ci potevano essere nubi parecchio alte. Washington ha espresso forte preoccupazione. E la Corea del Nord tace però in tutto questo, com'è che non cavalca il potenziale caos?
La Corea del Nord ha sempre necessità di riprocessare ciò che avviene a livello internazionale, seppur si stia parlando del vicino immediato, ma deve naturalmente riprocessare il tutto, perché le notizie poi possano essere veicolate sotto forma di propaganda, e quindi non mi stupirei se Pyongyang si prendesse ancora qualche ora o addirittura qualche giorno prima di diffondere la notizia, e ovviamente la diffonderà in maniera molto più diciamo così problematica, più intrisa di drammaticità di quello che poi fondamentalmente si è rivelato essere.
Grazie mille al professor Antonio Fiori, storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna, in diretta da Seul. Una buona serata, anzi una buona nottata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Se la Corea del Nord tace, elabora, metabolizza, come ricordava il professor Antonio Fiori, per poi evidentemente sfoderare qualche messaggio denso e pregno di significati, la Cina si è limitata a invocare la protezione per i cittadini cinesi presenti in Corea del Sud. Peraltro si muove anche la Confederazione Coreana dei Sindacati, che è il più vasto schieramento di tutti i sindacati presenti nel paese, che ha invocato lo sciopero a oltranza fino alle dimissioni di Yoon. A questo punto mi pare di poter dire, come la stessa Giulia Pompili del Foglio diceva ieri, insomma, Yoon è un presidente dal punto di vista politico, è un morto che cammina. Ma staremo a vedere. 349-238-6666. Qualcuno allude agli scandali che avevano colpito la moglie. Non è colpa della moglie troppa rivista. Qualcuno scrive: potete parlare dei palloni che vengono lanciati dalla Corea del Sud? Che messaggi contengono? Sono messaggi di propaganda. Palloncini con volantini, spesso i megafoni al quel parallelo così incandescente fanno risuonare musica K-pop. Recentemente la Corea del Nord aveva risposto con palloni con ben altri contenuti interni, qualcosa più da toilette che da propaganda vera e propria. Ma tant'è. Qualcuno, Buddy, scrive: il KOSPI, l'indice della borsa di Seoul, sta scendendo da molte settimane, esattamente da luglio. Il won, la valuta coreana, sta perdendo molto terreno nei confronti del dollaro. Guardando i mercati, i presagi per quell'area non sono per nulla buoni. Il 2025 si presenta molto frizzante. Chiude così, amaramente ironico, il nostro ascoltatore. Allora, tra poco andremo in Francia, perché sono ore super drammatiche per il governo Barnier, ma per lo stesso Emmanuel Macron, che peraltro, ricordo, in tutto questo marasma francese, dov'è Emmanuel Macron? Pensate voi che sia l'Eliseo a seguire la crisi francese? No, è a Riyadh, Arabia Saudita. Visita lunga e importante, piena di sorrisi e stretti di mano con la principe ereditario Mohammed bin Salman. Prima però vorrei fare un punto sulla Siria, e quindi col nostro Air Force No One, così l'avrei ribattezzato io, il nostro jet privato personale, alla cui guida c'è la nostra Valeria Bernardi, riallacciamo le cinture di sicurezza, atterriamo, qua è difficile, atterriamo a Damasco, per il momento tiene, non si atterra ad Aleppo, non atterrerei a Dama, andiamo a Damasco. Andiamo a Damasco, da lì proviamo a osservare quello che sta accadendo attorno a Damasco, quindi allargare lo sguardo un po' a tutto il vicino Oriente. Allora, sapete che i ribelli in poche ore hanno preso Aleppo, sapete che a un certo punto si vociferava di una potenziale discesa molto repentina fino a Damasco, così non è stato. Sotto assedio la città di Hama, la quarta città della Siria. Spucciando sui social, alcune immagini sembrano realmente confermate, l'avanzata dei ribelli avrebbe permesso loro, lo raccontavamo, non soltanto di prendere nodi strategici, aeroporti, basi militari, ma anche mezzi, velivoli, elicotteri, carri armati. Sui social si vedono anche batterie di missili S-300 e S-400 che sarebbero state requisite dai ribelli stessi durante la loro avanzata, e questo naturalmente è un dato preoccupante, perché più avanzano e più russi e siriani lasciano armi, più la prima fila di questa avanzata diventa potente e difficile evidentemente per Assad da respingere. Regge il cessate il fuoco, vi porto non peregrinamente dall'altra parte, Israele, Hezbollah, Israele-Libano, regge per il momento il cessate il fuoco, ma vi sono ripetute violazioni, per fortuna sporadiche, anzi più che sporadiche sono continue, ma diciamo a bassa intensità. Perché parlo di questo? Perché Hezbollah continua a essere fiaccato dai raid israeliani. Hezbollah, che era anche presente in Siria, lo è storicamente, per dare stampella al governo di Bashar al-Assad. E allora, al microfono di Antonio Talia, la voce è quella di Alain Chouet, lo avete sentito anche ieri, dirigeva l'agenzia estera dei servizi di sicurezza francesi, è un arabista, conosce molto bene quei luoghi, e ci ha lavorato e ci ha vissuto per parecchio tempo. Perché sostanzialmente la notizia è che mentre l'Iran sarebbe pronto a inviare truppe, il partito di Dio libanese Hezbollah non è sostanzialmente in grado. A questo punto, chi rimane al fianco di Assad? Con quale appoggio militare? Alain Chouet.
In effetti, Hezbollah, che è molto occupata altrove e ha dei seri problemi in Libano, non è più in grado di portare un sostegno militare significativo al regime di Bashar al-Assad. Anche l'Iran ha dei problemi. Abbiamo visto che la risposta iraniana all'offensiva israeliana è stata limitata. L'Iran ha dimostrato di non avere i mezzi per fare granché. La credibilità dell'Iran ne è risultata incrinata e mi pare che in questo momento Teheran non abbia molta intenzione di compromettere ulteriormente la sua immagine internazionale, considerati tutti i problemi di contestazione interna e considerato anche che il regime spera di aggiustare i rapporti con gli Stati Uniti, nonostante l'arrivo di Trump, che per loro non è certo una buona notizia. In ogni caso, in questo momento l'Iran non si può impegnare sul campo a fianco della Siria come ha fatto in passato. Quindi ad Assad essenzialmente non restano che i russi. Ma anche in questo caso il loro appoggio può essere limitato perché hanno da tempo alleggerito i loro dispositivi di sicurezza in Siria e ovviamente anche loro sono impegnati altrove. Quello che resta soprattutto alla Siria sul piano militare è una notevole capacità aerea. Parliamo di cacciabombardieri, elicotteri, eccetera. Quindi è una superiorità assoluta sul fronte aereo che gioca un ruolo fondamentale in una eventuale controffensiva e nella difesa contro i gruppi jihadisti che sono privi sia di capacità aerea che di capacità antiaerea.
Il microfono è quello del nostro Antonio Tale, la voce è quella di Alain Chouet, dirigeva l'Agenzia dei Servizi Segreti Esteri del governo francese. Lo ha fatto per anni occupandosi soprattutto di Vicino Oriente, vivendo e lavorando anche in Libano, conosce molto bene quel teatro. Teatro che è in continuo aggiornamento, perché l'intervista è di ieri pomeriggio, tardo pomeriggio, avete sentito che secondo Alain Chouet i ribelli non hanno grossa capacità aerea, ma è anche vero che continuando ad avanzare e requisendo armi e sistemi di armamento alle forze siriane evidentemente acquisiscono quelle capacità. Ancora dal punto di vista aereo non c'è assolutamente paragone. In più aggiungo che quando russi e siriani bombardano, come ci hanno insegnato questi ultimi 13 anni di guerra civile, non vanno esattamente per il sottile. Allora io farei una piccola pausa, tra pochissimo andiamo a Parigi perché l'Assemblea Nazionale si sta discutendo innanzitutto del budget per le Olimpiadi e la crisi in Nuova Caledonia. Poi si inizierà a parlare delle mozioni di sfiducia, verranno presentate dai vari parlamentari, c'è un voto palese. Vi anticipo già che durante la nostra diretta non avremo l'esito, l'estrema unzione, l'orazione funebre per il governo Barnier, ma ormai sembra purtroppo per lui evidentemente cosa fatta. La borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Non era un segreto per nessuno che dal discorso politico del primo ministro, che si era impegnato a definire il budget tenendo conto delle posizioni di tutto il gruppo, il governo non ha poi saputo rispettare questo impegno e questa promessa.
Penso che questo budget sia pericoloso per la crescita economica e per il potere economico dei cittadini più svantaggiati. Come potremmo accettare un budget che punta ad aumentare da una parte la spesa dell'assistenza sanitaria? Ciò significa che aumenterebbe la spesa per l'assistenza degli immigrati in condizioni di irregolarità e dall'altra contemporaneamente ad accelerare il rimborso delle cure.
Gli strali avvelenati lanciati dall'opposizione al governo di Michel Barnier, avete sentito nell'ordine la voce di Marine Le Pen ma anche quella di Jordan Bardella. Tutto nasce in realtà proprio dalla legge di bilancio, ma nasce anche dall'esito disastroso per il partito di Macron nelle recenti elezioni, non soltanto francesi ma anche sul palcoscenico europeo, è andata piuttosto male. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna. Professore, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Allora, la costringo con noi a fare doppi, tripli, salti mortali carpiati, perché in questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo raccontando tre crisi veramente in tre luoghi distantissimi e con connotati diversi in giro per il mondo. La prima, quella coreana. Antonio Tale mi segnala una breaking news molto importante, perché dopo un incontro interno il partito del presidente sudcoreano Yoon, Potere del Popolo, ha deciso che non sosterrà la mozione di impeachment dell'opposizione. Raccontavamo che l'opposizione ha bisogno di 8, diciamo, parlamentari fuoriusciti dal partito di governo. Questa cosa non avverrebbe, il che vuol dire che tecnicamente il presidente rimane in carica. Seconda, la crisi siriana, ne parlavamo poc'anzi. Questo è interessante, ci dà la, come dire, la cifra dell'apparente forza del regime di Assad, ma forse non così forte, perché il presidente siriano ha deciso di aumentare del 50% gli stipendi dei militari di carriera. Lo ha fatto con un decreto presidenziale nel bel mezzo dell'avanzata delle milizie jihadiste che avanzano su Aleppo, e anzi sono già avanzate su Aleppo e su Hama. Ma torniamo alla crisi francese. Professore, a cosa stiamo assistendo? Perché anche molti ascoltatori nei giorni scorsi al 349-238-6666 sottolineano una cosa. Dicono: ma insomma, le urne ci hanno consegnato una Francia diversa, una volontà popolare diversa. È pur vero che il sistema e l'architettura istituzionale francese è di un certo tipo, però sembra che Macron si sia attaccato alla macchina dell'ossigeno e stia facendo di tutto pur di non soccombere, lui e i suoi governi.
Ah, sì, la situazione è un po' così. Tra l'altro si parlava di mozioni di censura, insomma ce ne sono in discussione due in questo momento a Parigi, una da cui sono firmatari innanzitutto i partiti di, diciamo così, di sinistra, e poi seguirà quella del Rassemblement National. Ma siamo in una situazione, diciamo così, dove era molto probabile arrivare dopo l'esito del voto delle europee e poi dopo lo scioglimento di Macron. La cosa strana, se mi posso permettere, è che sia arrivato in questo momento la decisione innanzitutto da parte di Marine Le Pen, perché di questo si tratta, di staccare la spina al governo Barnier. Su questo ci sarebbe da fare una riflessione, perché in realtà Marine Le Pen, sostenendo dall'esterno in maniera indiretta, diciamo avendo le chiavi di questo governo, si era costruita una rispettabilità di un certo livello, si era, diciamo così, ulteriormente normalizzata, aveva ottenuto anche molto dalla legge sulla sicurezza sociale, dopo dalla legge di bilancio, e poi ha deciso di staccare. E, diciamo così, le male lingue dicono che tutto sia crollato dopo il 13 novembre. Cosa è successo il 13 novembre 2024? È successo che è giunta la notizia che Marine Le Pen entro il 31 marzo 2025 potrebbe essere accusata per il problema degli assistenti parlamentari al Parlamento europeo, e quindi potrebbe non essere più eleggibile per 5 anni. Questo avrebbe innescato, diciamo così, in lei la necessità di accelerare i tempi ed eventualmente arrivare poi a dimissioni del presidente Macron.
Insomma, un'accelerazione forzata, professor Michele Marchi, anche perché, mi corregga se sbaglio, in realtà, stando alla posizione e dando un po' di ossigeno, stampellando il governo di Barnier, noi sappiamo che dal punto di vista politico stare all'opposizione è sempre pagante. Avrebbe potuto ancora costruire consenso attorno a questa rinnovata autorevolezza, oltre che muso contro muso con gli altri partiti, e poi metterla a frutto appunto nelle prossime elezioni. Si diceva già che il Rassemblement National era candidato a una strepitosa vittoria di qui a qualche mese.
Sì, questo infatti è la lettura, diciamo così, più lineare. D'altra parte c'è una lettura anche che dice questa legge di bilancio era comunque una legge lacrime e sangue, e quindi intestarsela da un certo punto di vista poteva avere poi delle ricadute politiche. È vero che, come sappiamo, fino al luglio del 2025 il Presidente della Repubblica non può sciogliere l'Assemblea Nazionale, quindi non sono all'orizzonte, a meno di traumi clamorosi, appunto dimissione del presidente, nuove elezioni. Io l'altra impressione che ho è, ed è molto strana, questo fatto che l'Assemblea Nazionale vada a votare una mozione di censura, cioè la prima, quella diciamo così, del Nouveau Front Populaire, che al suo interno ad esempio descrive come l'estrema destra uno dei problemi del paese, uno dei grandi drammi del paese. Quindi quella che andrà a votare probabilmente alle 20 l'Assemblement National sarà una mozione di censura che per certi aspetti denuncia il ruolo del Rassemblement National,
quasi un'autocensura, si potrebbe dire.
C'è poi tutta anche l'altra parte, cioè nel senso che si può anche fare un discorso, a mio parere, interessante sul Nouveau Front Populaire, perché se il Nouveau Front Populaire è d'accordo sul mandare a casa Barnier, diciamo così, da domani, se la mozione di censura verrà votata, non è poi d'accordo su null'altro, perché in realtà la France Insoumise ha nelle sue, quindi Mélenchon, ha come prospettiva, diciamo così, due possibili soluzioni: o un governo guidato da Lucie Castex, cioè la candidata che era stata proposta quest'estate, oppure spingere Macron alle dimissioni e andare ad elezioni presidenziali, scelta piuttosto complessa da mettere in porto. Certo. Invece, al contrario, il Partito Socialista ha un progetto. Dice: facciamo una sorta di governo di unità nazionale, tutti quelli che ci stanno, eccetto le Rassemblement Nazionale. Quindi, diciamo così, anche a sinistra, all'indomani della mozione di censura, ci sarà da discutere.
Che è un po' un tratto distintivo delle sinistre europee, se posso permettere, posso aggiungere questa notazione, ma è opinione mia personalissima, naturalmente la prendete e la buttate via. Il professor Michele Marchi, Università di Bologna. Professore, in tutto questo marasma, Emmanuel Macron è a Riyadh a stringere la mano al principe ereditario. Non è un po' anche qui uno scollamento dalla politica vera, dalle esigenze dei francesi, un po' questa distanza anche fisica, chilometrica, che il presidente francese in un momento così delicato mette tra lui, il suo governo e la Francia stessa?
Sì, allora bisogna tenere presente che Emmanuel Macron è in questo momento probabilmente, anzi senza probabilmente, il presidente della Repubblica, diciamo così, meno amato dai propri cittadini nella storia della Quinta Repubblica, quindi i suoi livelli di fiducia sono veramente bassissimi. E paradossalmente però adesso, diciamo così, il pallino torna completamente nelle mani di Macron. Un Macron che era stato, e questo è un altro tratto da sottolineare, aveva vissuto molto male il governo Barnier. La famosa coesistenza tra lui e Barnier in realtà era stata una coesistenza al limite di una coabitazione tra Matignon e l'Eliseo nei due mesi e poco più, 2 mesi e 29 giorni di vita del governo Barnier, non c'erano stati buoni rapporti. Si diceva che il presidente spesso leggeva le notizie, le novità dal giornale, non veniva neanche messo al corrente delle iniziative di Barnier. Si narra uno degli elementi, diciamo così, che hanno portato Barnier in questa situazione sono anche quelli di essere stato un governo poco sostenuto dai macroniani. Uno dei grossi problemi del governo Barnier è stato quello di cercare di prendere le distanze più possibile dall'epoca Macron. Se vuole racconto un piccolo aneddoto. All'interno del governo Barnier, il capo di gabinetto di Barnier è stato per 7 anni il capo di gabinetto del ministro dell'economia Lemaire, e il tratto paradossale era che ogni volta che parlava delle iniziative del suo governo, diciamo così, prendeva le distanze tra che era il governo Barnier.
Aspetti, professor Marchi, perché proprio sul più bello di questo aneddoto la linea non ci sta soccorrendo. Parlava del ruolo di Lemaire, dei dissapori, dei mal di pancia in seno al governo a Palazzo Matignon. Vediamo se riusciamo, professor Marchi, vediamo se ci sente e soprattutto se noi la sentiamo. Ah, perfettamente, abbiamo perso proprio sul più bello.
Semplicemente dicendo che il capo di gabinetto di Barnier era stato il capo di gabinetto di Lemaire, quindi del ministro dell'economia, e sulle questioni economiche continuamente diceva: perché voi avete fatto, quindi sostanzialmente prendeva le distanze da ciò che lui aveva fatto nei 7 anni precedenti. Quindi anche questo è stato un po' un paradosso di questo governo Barnier.
Non c'è dubbio, piccoli aneddoti di palazzo che però ci fotografano e ci consegnano una crisi politica profondissima che non risparmia anche colpi bassi. Grazie mille, professor Michele Marchi, Università di Bologna. Ho come la sensazione che a brevissimo ci risentiremo. Intanto grazie ancora una volta, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, a vostra disposizione, grazie.
Allora, tra pochissimo io vorrei portarvi in Africa. Apriamo una piccolissima parentesi, in particolare in due paesi importanti. Uno è il Ghana, dove sabato si vota, elezioni importantissime, paese che ha due problemi grossi. Uno è, sono giganteschi miniere d'oro, e direte voi, ma non è un problema, è una risorsa. Sì, ma se le sfrutti illegalmente diventano anche un problema. Secondo, potenziali infiltrazioni jihadiste ancora una volta dal nord. Sapete, anche nella nostra serie speciale Stati di guerra abbiamo raccontato il Sahel, come sia permeato da formazioni jihadiste. E zitti zitti, nel silenzio e nell'indifferenza della comunità internazionale, quello che possiamo assimilare a un califfato gigantesco si sta creando in Africa. Secondo paese degno di interesse lo è non tanto per noi, ma per la Casa Bianca. Joe Biden è andato in Angola. A fare che cosa? Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Voglio essere chiaro su un punto. Tutti gli investimenti sui vari progetti sono pensati per avere un impatto importante e per offrire gli standard più elevati per quanto riguarda i lavoratori, l'ambiente e le comunità.
Because the United States understands how we invest in Africa is just as important as how much we invest in Africa.
Perché gli Stati Uniti comprendono che come si investe in Africa è importante allo stesso modo del quanto si investe in Africa.
And that's why today I'm proud to announce the United States will invest.
Ed ecco perché oggi sono fiero di annunciare che gli Stati Uniti investiranno circa 600 milioni di dollari in più in infrastrutture per l'agricoltura, in reti di collegamento ad alta velocità e nel miglioramento del corridoio di Lobito.
Questa probabilmente sarà una delle ultime mosse dell'amministrazione Biden prima di lasciare spazio e campo all'amministrazione Trump. La grazia al figlio Hunter, il viaggio in Angola, da Luanda ha parlato, lo avete sentito, ha citato il corridoio di Lobito, che è sostanzialmente una delle prime mosse concrete per contrastare la cosiddetta nuova via della seta cinese. È un'imponente rete infrastrutturale ferroviaria, in particolare 1300 chilometri, particolarmente costosa, ma che porterà particolari ricchezze perché andrà a collegare importanti bacini minerari della Repubblica Democratica del Congo con l'Oceano Atlantico. Un primo tassello per provare a contrastare lo strapotere del dragone nel continente africano, continente molto poco raccontato, soprattutto in Italia, ma come sapete anche per esperienza e passione personale, qui in Nessun Luogo Lontano spesso riaccendiamo i riflettori sul continente perché è fonte di mille opportunità e, anche se gestiti male alcuni dossier, fonte di mille problemi. Peraltro in tutto questo si vota in Ghana. Ghana, dicevo, due le parole chiave, se volete, da un lato l'oro e dall'altro anche la presenza jihadista. Si vota per le presidenziali, si vota anche per la parlamentari. Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, inviato ad Accra, capitale del Ghana appunto, ci racconta che aria tira nella capitale perché queste elezioni sono così importanti.
Ad Accra l'atmosfera è di tensione perché un paese che si era sempre fregiato della sua stabilità politica, della sua prosperità economica, si ritrova sull'orlo di tensioni dal punto di vista della tenuta delle istituzioni democratiche e nel vivo di una crisi invece già profonda, già lacerante in senso economico. Per quanto riguarda la tenuta politica, il dubbio è sulla capacità del paese di affrontare un voto comunque accompagnato da tensioni già dai primi allarmi su potenziali brogli. Con il New Patriotic Party, il partito che esprime l'attuale presidente Akufo-Addo, che cerca una riconferma decisamente complicata in questa fase, mentre la principale forza di opposizione, il New Democratic Congress, sembra avviato a una vittoria che capitalizza, fa tesoro del crollo di popolarità della forza attualmente al governo. Ma la vera incognita sullo sfondo è quella della crisi economica. Attualmente il Ghana, che era una delle economie a più alto tasso di crescita su scala mondiale nel 2019, si ritrova in balia di una valuta in caduta libera nel suo valore, un'inflazione cresciuta fino a oltre picchi del 50% e una disoccupazione che inferisce soprattutto sulle nuove generazioni e che rappresenta un ulteriore elemento di tensione e di insoddisfazione che sfocerà probabilmente nelle urne in un voto contro la forza di governo, ma che potrebbe poi dare adito in prospettiva a tensioni sociali anche più esplosive e anche più violente, seguendo lo stesso filo conduttore che si è visto con le elezioni ad esempio in Mozambico e in altri paesi del continente, per quanto ovviamente i legami tra di loro siano anche complicati da definire, in occasione di queste nuove tornate elettorali.
Riflettori accesi sull'Angola, la visita di Biden, sul Ghana dove si vota, i mille problemi e le mille opportunità del continente africano. La radio che si vede, l'apparente ossimoro che invece noi periodicamente omaggiamo qui nel suo luogo lontano, la matita è quella di Giulia De Amicis, le parole sono quelle di Daniele Da Piaggi. Buttate un occhio sui nostri social, trovate la mappa che ci mostra sostanzialmente come l'Africa anche sia oggetto e terreno di contesa tra le due grandi potenze, Stati Uniti e Cina. Però c'è anche la Russia, guardate.
La carta di oggi mostra l'Africa, continente sempre ai margini della scena politica globale. Da diversi anni a questa parte, molti stati africani, soprattutto quelli della fascia subsahariana, stanno accettando le sfide globali e stanno uscendo da quella passività che li ha contraddistinti sulla scena politica internazionale. Un punto di forza che proietta questi paesi nel futuro è il peso demografico. Come si vede dalla carta, le popolazioni dell'Africa centrale sono molto giovani. Basti pensare che nel continente il 75% degli abitanti ha meno di 30 anni. Il che significa che questi stati sono dei serbatoi demografici, capaci di manifestarsi con tutta la loro forza nei prossimi decenni. Queste spinte però devono fare i conti con i grandi problemi del passato, soprattutto legati alla disponibilità alimentare. Il gruppo di paesi appena evidenziati sono anche quelli che soffrono una forte dipendenza alimentare, mediamente da critica a molto critica, il che significa che per sopravvivere sono costretti a importare beni di prima necessità dall'estero, solitamente dagli stati ai quali sono politicamente legati. Si genera così una forte ingerenza straniera, orientata anche allo sfruttamento delle risorse naturali, che prende la forma di investimenti economici, ma anche di presenza militare. La carta mette in relazione la presenza di risorse e di truppe straniere, in particolare dei tre attori principali che operano nel continente: Cina, Stati Uniti e Russia. Il grande gioco africano si realizza anche a livello di investimenti. In questo senso, la Cina è il primo partner del continente e consolida sempre più il suo ruolo grazie al Forum sulla cooperazione Cina-Africa, attraverso il quale sta avvicinando politicamente a sé i paesi coinvolti nel progetto.
Le mappe di Nessun Luogo Lontano per visualizzare i grandi teatri di crisi, in questo caso anche di opportunità, teatri che scatenano gli appetiti da tempo immemore della Cina, naturalmente, degli ex ormai quasi totalmente potenze coloniali anche europee, e anche di attori che non ti aspetti. C'è la Federazione Russa, ma c'è anche la Turchia, ci sono gli Emirati Arabi Uniti. Insomma, l'Africa è territorio gigantesco, vastissimo, non finiremo mai di ripeterlo. L'Africa non è un paese, è un continente, sono 54 stati. Torneremo naturalmente a parlarne, non soltanto di questo, ma anche delle purtroppo tante crisi che si stanno susseguendo giorno dopo giorno. La clessidra di fronte a me ha esaurito quasi del tutto i granelli di sabbia. Gli ultimi mi permettono di ricordare quello che ci guida più o meno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être